queste sono, qua si vedono meglio in teoria, si vede queste poi, no?
Buono, buono.
Non sono pronte. Ah, grazie. Bene, scusate l'attesa, io sono Claudio Martella, oggi si sente? Oggi parlerò dell'implementazione dello stack HTTP all'interno del kernel di Linux. L'idea è quella di presentare la struttura implementativa dal punto di vista del codice. Non ci sarà la spiegazione degli algoritmi che riguardano il TCPIP in quanto vengono riportati fedelmente quelli che sono appunto spiegati nella documentazione. Inoltre sarebbe fuori luogo, credo. Ad ogni modo, l'importante è anche molto divertente andare a vedere da solo il codice, che è molto chiaro e riporta nei commenti l'RFC e quindi si capisce a cosa si riferisce, insomma. Lo stack, questo, il subsystem di Linux, è forse una delle parti più grosse del kernel, è grosso da solo quanto tutto il core rimanente, quindi il WFS, la virtual memory, eccetera. Questo perché supporta molti più protocolli di quanti file system supporti appunto il WFS e richiede una struttura di astrazione non indifferente. Questa struttura di astrazione è quello che bisogna cercare di capire inizialmente, quello che cercherò di portare in evidenza, e si riparte dalla struttura centrale, che è forse il socket. E il socket, come tutti sappiamo, è la prima cosa che si crea quando facciamo un programma di rete, quando dobbiamo inserire una connessione, è una sorta di pipe che collega il path in user space con la connessione che verrà stabilita in kernel space. Questo vuol dire che ogni volta che dovremo andare a scrivere o leggere dovremo sempre passare come riferimento all'argomento il descrittore. Ora, questo livello di astrazione è necessario in quanto basta pensare a system call come la read e la write, che vengono usate sia per la rete che per input-output. Quindi il piano centrale è il descrittore del file. Questo descrittore del file poi verrà collegato al momento della creazione del socket ad un file, a una struttura file, struct file, che è diversa da quello che usiamo in user space, che fa parte appunto di un file system utilizzato e creato appositamente, un file system virtuale di astrazione, il SOCFS, che ci permette di creare questo file system che collega tutti i socket e ci permette di usare le strutture di file di puntatori a funzione di metodi per appunto gestire questi socket. Quindi la prima cosa che sarà da fare sarà creare un socket, farci assegnare dal kernel un descrittore libero, assegnargli un oggetto di tipo file, oggetto tra virgolette, e alla node solo verrà collegato il socket BSD. Questo socket è family independent, questo vuol dire che vale per FINET oppure FUNIX, eccetera. A questo poi, queste sono forse le strutture più importanti. Ora, non si legge molto, però. In ogni modo possiamo vedere, questa è la struct socket. Ora la cerco. Eccola qua. È molto piccola. Contiene un puntatore a una struttura di tipo proto-ops, che è una struttura di puntatore a funzione. Qui verranno assegnati, al momento della creazione del socket, le operazioni che permettono al socket di passare dal livello socket BSD ad INET, che è il socket più particolare rappresentato da questa struttura struct soc, che è la struttura vera e propria che rappresenta il socket di tipo INET. Quindi qui avremo la struct ops e nel caso dell'INET punta a questa struttura, anzi o questa, dipende dal TCP o UDP. Come possiamo vedere, vengono implementate da ogni protocollo deve implementare le system call che noi andremo ad usare. Abbiamo quindi la bind, la connect, eccetera, eccetera. Idem per la INET. A sua volta avrà un puntatore a una struttura di tipo SOC, che è quella appunto più specifica, che avrà a sua volta il suo file, il suo puntatore alla sua struttura di definizione delle stesse system call o simili. Abbiamo quindi la connect, l'accept e delle funzioni di hashing che vengono utilizzate poi durante all'interno di tutto il path del kernel. Ora, poi ci sono altre due strutture globali che sono l'init SWP Array, che contiene i protocolli supportati dalla family INET, e qui vengono salvati appunto gli indirizzi alle strutture dei puntatori, da cui alla creazione del software andremo ad attingere l'indirizzo. Ora, come vediamo, le variabili sono autoesplicative. Abbiamo contenuto salvato lo stato della connessione, indirizzo sorgente e destinazione, se la porta può essere utilizzata, eccetera. Guardando la struttura poi risulta subito evidente. Allora, vediamo un attimo prima il path di cosa succede all'interno di un pacchetto, cosa succede all'interno del kernel quando un pacchetto arriva o noi facciamo una scrittura. Allora, viene fatta una write, viene passato il dato al layer dei socket. Questo layer è implementato dalle funzioni che come prefisso ha sock underscore e poi il nome della funzione che come abbiamo visto prima. Questo risalirà al sock, a differenza del socket di prima, e da qui possiamo utilizzare le sue funzioni attraverso quella struttura. Verranno passati, come vedremo, tutti i vari layer uno a uno fino ad arrivare al network layer. Qui si controllerà a seconda della destinazione se deve tornare, cioè se verrà valutato in modo locale, ad esempio verso un loop con un altro indirizzo, oppure esternamente. Se dovesse essere indirizzato all'esterno, deve essere prima trovata una rotta all'interno della routing table, che vedremo sono tre tabelle principali, ma le vedremo dopo. E basta, viene passato all'area più basso, verrà creato il pacchetto, viene mandato sul bus e sul cavo. Allora, cosa succede al momento della socket? Allora, sys underscore sono le implementazioni delle chiamate di sistema. Quando noi facciamo una chiamata di sistema, verrà generata un'interruzione, verà chiamato dal vettore l'handler delle system call, e a seconda del numero verrà chiamato in questo caso sys-socket. Quindi sys-socket chiama subito la funzione sock-create, che allocherà una struttura rappresentante quella che abbiamo visto prima, la struct socket, e ci copierà nel puntatore alle operazioni, farà l'assegnamento dall'indirizzo raccolto dall'array iniziale. Peraltro, se il supporto per quel protocollo, per quella famiglia, non dovesse essere disponibile, qui avviene il caricamento del modulo. Quindi chiama la sua funzione di init, questo puntatore funzione è un unico, è init create, e viene appunto creato. Viene generato questa volta la struttura di tipo sock per l'init, vengono inizializzati i dati generali, come i buffer di ricezione e di spedizione, le liste, le wait queue, che poi magari ne parliamo brevemente, e viene chiamata la funzione di inizializzazione a livello del layer di trasporto, in questo caso di CPU4 initSock. Qui vengono inizializzate le code per i pacchetti out of sequence, per esempio, vengono inizializzati i valori delle finestre e delle flag, insomma, e viene inserito all'interno di uno dei quattro hash del TCP. Qui vengono inseriti tutte le connessioni TCP. A questo punto noi andiamo a bindare, se non facciamo una connessione attiva subito con una connect, bindiamo il nostro socket, cioè gli assegniamo un nome. Quello che dovremmo fare adesso che abbiamo creato, tra l'altro poi viene creato quella relazione di prima, descrittore, file object e socket, ogni volta che noi useremo il descrittore dovremo fare il percorso all'indietro. Dal socket risaliamo al file object, cioè dal descrittore al file object, e da qui al socket nuovamente. Questo avviene ogni volta attraverso poi le funzioni chiamate, di cui abbiamo il link all'interno. Chiamiamo la inetbind, che andrà a cercare una porta da salvare. Nel caso della bind dipende molto dall'argomento che noi abbiamo passato all'interno della struttura. Ad ogni modo, qui verrà semplicemente costruito il pacchetto, non verrà ancora fatto il hash, non verrà ancora inserito nel hash, verrà solo costruito il bucket. A questo punto viene appunto creato il bucket e inserito in un hash di file bindati. Andiamo a fare la listen, stessa storia di prima, risaliamo il socket, attraverso i suoi puntatori chiamiamo listen e iniziamo la listen start. Andiamo nel hash delle connessioni TCP bindate, troviamo quello della nostra porta e le inseriamo questa volta nel hash delle connessioni listening. Ora possiamo o accettare o stabilire una connessione. L'accettazione della connessione ci permette di vedere molte cose interessanti. Ad esempio, l'accept è una system call che introduce la sincronia all'interno del path, in quanto prima di tutto noi chiamiamo l'accept, ma questo non vuol dire che noi avremo una connessione già, qualcuno che cerca di connetterci, quindi in ogni caso molto probabilmente ci fermeremo ad aspettare. Questo introduce una sincronia. Noi risaliamo l'iscrittore, la chiamiamo, settiamo i nostri timeout e ci mettiamo in attesa. Questo wait for connect usa le wait queue, che sono delle code, delle sorte di semafori strutturati all'interno del kernel, che vengono utilizzate non solo nel subsystem di rete, che è appunto anche mettere il nostro processo in coda in attesa di un evento. Nel momento di arrivo dell'evento, l'onda di questo evento sveglierà tutti i processi intorno a questa coda. Quindi noi mettiamo il nostro processo in stato interrompibile e richiameremo lo scheduler. A questo punto arriva il pacchetto. Allora, il pacchetto arriva, la scheda di rete genera un'interruzione, come prima si prende l'indirizzo dal vettore delle interruzioni e viene chiamato il driver della periferica. Il driver della periferica, tutto questo avviene a interruzioni disabilitate, quindi deve essere il più veloce possibile. Verrà inserito all'interno della coda del processore, ogni processore ha una sua coda di pacchetti, verrà ristabilito lo stato della periferica. Se la coda fosse piena viene droppata subito e si registra un soft IRQ. Un soft IRQ è quello che prima era il bottom half, cioè praticamente permette, dovendo essere velocissimo, permette di dividere la gestione di questo evento in due parti. Prima all'interno dell'interrupt handler gestiamo l'arrivo del pacchetto e poi scheduliamo per un futuro, quando saremo più calmi, la gestione del pacchetto in tutti i layer. Quindi viene realizzato questo soft IRQ. Ora, prima appunto si chiama bottom half. C'è stato un problema perché dal 2.0 a kernel 2.2 al 2.4 c'è stato un grosso lavoro per rendere lo stack il più possibile scalabile su più processori. Prima c'era attorno al 2.0 c'era un big kernel lock che bloccava l'accesso al kernel di un processore se l'altro stesse già lavorando all'interno dello stesso. Questo vuol dire che un processore stava completamente fermo, come in uno spillo che girava, e perdevamo delle possibili, cioè dei secondi di esecuzione. Quindi sono stati inseriti degli spin lock all'inizio, ma molto pochi, ma sono stati introdotti i bottom half, che erano appunto, che risolvevano un po' questa questione. Però c'era il solito problema che un solo bottom half alla volta poteva essere eseguito, e comunque la parte più grossa era proprio il bottom half. Quindi in ogni caso, ok, poteva gestire l'interruzione, non si trovava al solito punto. Quindi, dal kernel 2.4, anche se l'interfaccia è uguale, sono stati inseriti i soft IRQ. I soft IRQ possono girare allo stesso tempo su più processori. Il problema è che le zone critiche rimangono, l'accesso a delle variabili globali, a delle liste, e quindi vengono usati quelli che sono gli spin lock, che sono dei semafori veri e propri. Quindi quello che ne faremo sarà registrare questo soft IRQ, cioè metteremo uno il bit nella bitmask del soft IRQ che ci riguarda, e nel momento di o di un ritorno da una system call o un ritorno da una interruzione o all'interno dello scheduler, questo significa praticamente in qualunque momento entriamo nel kernel, verranno chiamati tutti gli handler di bit messa 1. Quindi viene chiamato il nostro bottom half della rete, che è implementato da NetRX Action. Lui prenderà il pacchetto subito dalla coda del processore, lo inserisce nella coda, ne estrapola i valori, controlla i primi controlli, tipo trimmare ad esempio il buffer nel caso che la scheda di rete abbia aggiunto del pathing, controlli di questo tipo. Poi a seconda del protocollo chiama il suo handler. Nel caso dell'IP, IPv4, abbiamo IP receive. Viene chiamato IP receive, che fa passare subito il pacchetto all'interno del primo hook di NetFilter, il firewall. Quello che noi, quando noi lanciamo IP table, spesso dobbiamo specificare l'hook. Questo è uno di questi. Ora, e viene chiamato subito IP receive finish. A questo punto bisogna controllare la destinazione, come abbiamo visto prima, del pacchetto. Verrà chiamata la funzione che controlla se all'interno della cache dell'utente è presente un ente che ci riguarda, e nel caso contrario viene chiamata questa, che sarà tutto il processo di calcolare la traccia, la rotta, lo vedremo dopo. Allora, nel nostro caso la destinazione è locale. Allora, viene chiamato il local delivery per passare per l'altro hook local in, che a seconda del family e del protocol chiama l'handler di ricezione. In questo caso è il CTV4 receive. Subito prima erano stati controllati il checksum, il checksum del pacchetto veniva ricostituito il pacchetto dai frammenti nel caso, e ora ci troviamo con il layer di rete che è stato risolto. Dobbiamo passare al layer di trasporto. Ora, ci sono due possibilità sostanzialmente. Si controlla ora lo slit socket a cui deve arrivare il pacchetto, in che stato è. Potrebbe essere established, quindi un pacchetto con una connessione già stabilita, potrebbe essere listen oppure senior received, dipende. Ora vedremo i problemi poi in questo switch, perché se noi mettiamo established ora, lui finirebbe qua sotto qua in established e lo porterebbe nel path sbagliato. Infatti, quando rientriamo qui, l'unica cosa che viene fatta è portare established connessione e sock def wake up. Questo sveglia il processo che era fermo qui. Viene svegliato, dice ehi, la connessione è pronta. Lui toglie la sua richiesta che era stata fatta, perché ormai la connessione è stabilita. Niente, la connessione è a posto adesso. Quello che succede invece con i sync cookies. I sync cookies, un breve riepilogo, sono un'idea di Schenck e Bernstein che introducono un esempio di autenticazione con crittografia di una connessione. Ora, l'idea era cercare di evitare soprattutto il DOS, Denial of Service, dovuto a sync flood. Anche se poi questo in teoria aiuta anche nell'evitare attacchi di brand spoofing. Ora noi avremo questo numero di sequenza iniziale che conterrà, nel caso della connessione, nel caso della funzione standard, deve essere difficilmente prevedibile. Quella di la gestione di creazione di questi numeri da parte di Linux è una delle più sicure, magari ne parleremo dopo se c'è tempo. E riguarda appunto, viene generato naturalmente un hash, un numero di sequenza che prevede l'inserimento dell'indirizzo sorgente di destinazione nei primi due byte, nei primi due elementi dell'array. Poi viene inserito un numero contenente il porta di sorgente di destinazione, una sorta di stringa segreta che viene generata ogni minuto dal generatore di entropia del kernel, vengono hashati e poi gli viene. Di questa stringa vengono presi i primi 24 bit, gli ultimi 24 bit, anzi 24 bit, e verranno inseriti nel nostro numero di sequenza alla fine, negli ultimi 24 bit. I primi 8 bit saranno un numero che viene incrementato ogni secondo. In questo modo noi avremo che il numero sarà incrementale come l'RFC richiede, perché i primi 8 bit, quelli più significativi, si incrementeranno singolarmente. Indipendentemente. La seconda parte sarà invece costituita da un numero che riguarda strettamente la connessione che sta venendo a stabilire. Ora, questo permette un certo tipo di sicurezza, in quanto il generatore di entropia di Linux è stato ben sviluppato, però l'idea è che quando noi riceviamo un tentativo di connessione, come abbiamo visto, qua inseriamo la coda, inseriamo il tentativo di connessione all'interno della coda. Questa coda ha una lunghezza fissa. Quindi come tutti i numeri fissi, il limite può essere raggiunto e abbiamo un denial of service. Quindi il hack che è stato inserito, perché è un hack, non è proprio elegante, è stato quello di mettere a questo punto, che viene chiamata anzi qui, in questa funzione, è diviso in due. O nel caso standard, nel caso in cui sono inseriti i sync cookies. Allora, se all'inizio la coda è piena, il numero è l'inizio di sequenza, questa è ISN, è 0, abilitiamo i sync cookies se è attivato il supporto, se no droppiamo il pacchetto subito. A questo punto verrà chiamata ogni volta, in ogni caso, una funzione syncfoot, una funzione inline, che controllerà quanto tempo è passato in GFIS, che è un'unità di misura del tempo all'interno del computer, da quanto tempo è passato dall'ultimo sin arrivato, quindi propriamente se stiamo sotto syncfoot. Così, in questo caso quello che farà sarà semplicemente mandare a syslog una frase. però perché tanto in ogni caso li avevamo già attivati qui. Ad ogni modo viene generato l'ISN nello stesso modo, è un if e un else alla fine nel codice, viene generato l'ISN con l'algoritmo di Bernstein e Schenck. Questo sarà crittografico, l'idea più o meno è la stessa, cioè di inserire negli ultimi 24 bit un numero, cioè gli ultimi 24 bit generati da un numero creato da un hash fatto apposta, crittografico considerato molto sicuro. I primi 3 bit saranno di sempre di un numero sequenziale e i secondi 5 bit saranno un conterranno una rappresentazione delle MSS che noi andiamo a perdere droppando, come dopo vediamo, la richiesta. Noi ridroppiamo la richiesta, non abbiamo più nessun dato sulla richiesta di prima, dobbiamo ricrearcela, e questo dato salvato viene inserito nel cookie che ci verrà tornato indietro, incrementato di 1 in ogni caso. Quindi viene generato il cookie e, come possiamo vedere qui, è un hack perché abbiamo creato tutta la richiesta, abbiamo fatto tutto il lavoro e poi se i cookie sono attivati salviamo la memoria. Cioè è abbastanza stupido, però l'idea è questa. Questo è quello che viene con il sequel che è attivato, perché poi quando il pacchetto arriverà dopo avrà la CAP, passerà di qua e chiamerà la nostra funzione che estrapolerà l'MSS, controllerà se il cookie è uguale al nostro, facendo, chiamando di nuovo funzione di hashing, e se tutto andasse bene ritorniamo al punto di prima, richiamiamo la richiesta established. L'idea è questa. Questo ci permette appunto di non limitare il numero di nella coda di richieste, perché noi la droppiamo, non la inseriamo e il DOS intero dovrebbe arrivare. Certo che noi dropperemo alcuni pacchetti, e questa è la critica che viene fatta spesso al contesto in cookies, è proprio quella che ci sono dei reset impredicibili. Bernstein risponde che in ogni caso senza la protezione ci sarebbe stato un denial of service e la richiesta non sarebbe portata a termine in ogni caso. C'è stata una diatriba tra i maintainer del kernel, del subsystem di Linux e Bernstein, però vabbè. Allora, abbiamo visto prima che è possibile che il pacchetto venga forwardato. Allora, viene chiamata IP forward, viene decrementato il numero del TTL, nel caso fosse 0 viene droppato e viene ritornato il CMP. Se il pacchetto è troppo grande per il nostro MTU di entrata, mandiamo il CMP di ritorno. Se no, passiamo per il hook IP forward. Chiamiamo la route, chiediamo la rotta per il pacchetto per il destinatario, controlliamo se la nostra interfaccia di uscita ha un MTU che ci permette di mandare il pacchetto intero, se no dobbiamo frammentarlo a livello di network. Passiamo per questo hook e mandiamo il pacchetto attraverso l'interfaccia di rete. Nel caso della connect abbiamo una funzione divisa di nuovo in due parti, perché nuovamente rientriamo all'interno del three-way handshake. Risaliamo al socket, chiediamo una porta, passiamo all'argomento 0, ci viene passata una porta a caso in un piccolo range, proviamo a connetterci, ci viene generata la rotta che viene creata ora e non cambierà più fino alla fine, creiamo un numero di sequenza, cambiamo il nostro stato, inseriamo nel hash di funzioni, sì, di socket che c'è in momento di cercare di connettersi, insomma, mandiamo il SYN. Arriverà la CK. Il path è questo. Genereremo la CK di conseguenza del numero di sequenza utilizzati. Renderemo il socket established, la connessione established. Sveglieremo il processo che si era addormentato qui e mandiamo la CK. Ora possiamo leggere e scrivere dal socket. Il path è lo stesso fino al solito punto. A qui, dove avevamo visto prima, si risale a seconda degli indirizzi e delle porte alla connessione stabilita, ci rendiamo conto che è stabilita, quindi facciamo l'altro path di cui avevamo parlato prima. Viene ricevuto, viene preparato la CK a seconda del suo numero di sequenza, viene tolto dalla coda, viene inserito in quella del socket, quella personale, viene gestito l'evento, viene tirato fuori il dato, viene mandato il pacchetto e viene svegliato il processo era addormentato qui dopo i soliti passaggi. Si ritroverà sveglio, controllerà, tirerà fuori dalla struttura IOVEC, che è una struttura per l'input output, il dato e lo ritornerà nell'address space del processo. Questa funzione è abbastanza ostica, sono 300 righe con 3 cicli do while innestati che fanno un bel po' di casino, però l'idea diciamo è questa. La cosa interessante credo è che io almeno io mi aspettavo che cose come aggiornamento di numero di sequenza o di finestre sarebbe stato abbastanza algoritmi strani incasinati. Invece ad esempio l'aggiornamento della finestra in uscita viene fatto semplicemente il numero, anzi del numero di sequenza, il numero più uguale la dimensione, cioè una riga di C banalissima, così come la ritorno nella CK viene incrementato di 1 più più, è proprio semplice. Nel caso di una byte abbiamo il solito passaggio fino ad arrivare qui. Se la connessione non è ancora finita, non è ancora stabilita, ci metteremo nella solita coda di attesa. Cercheremo di inserire il pacchetto, i nostri dati all'interno del pacchetto che sta tendendo di uscire in questo momento, se no lo mandiamo insieme agli altri pacchetti in attesa. Viene calcolato l'MSS al momento dell'interfaccia, se è troppo grande dividiamo il pacchetto, se no, che a seconda delle opzioni che vengono gestite qui, prepariamo l'header TCP e ci prepariamo a mandarlo. Ora arriviamo qui, a seconda nuovamente dell'MTU della periferica in uscita decideremo se frammentarla o meno, se il protocollo lo permette, se no come l'IPv6 ad esempio, se no dobbiamo mandare l'ICMP di conseguenza, frammenteremo il pacchetto e troveremo qui. Qui bene o male è una cosa abbastanza device dependent, perché alcune periferiche permettono di encodare, anzi il driver magari, di encodare i pacchetti, quindi in questo caso chiameremo la sua funzione di cui lui avrà messo l'indirizzo, o se no manderemo il pacchetto immediatamente. Questo è più o meno l'idea di come vengono, di come avviene all'interno il routing all'interno di Linux. Questa è la nostra macchina, noi avremo tre tabelle, la neighbor table, la FIP table e la routing cache. Nella neighbor table abbiamo gli indirizzi MAC e MAC address e il nome dell'interfaccia, il puntatore anche all'interfaccia, al quale è collegato un determinato vicino di sottorete, cioè quelle sono quelle macchine raggiungibili con un solo hop, cioè sono il prossimo hop sostanzialmente. Se non è un nostro neighbor abbiamo due possibilità. Prima controlliamo nella cache. La cache contiene un hash che contiene semplicemente le ultime traduzioni avvenute. Nel caso questa non fosse presente, viene generata dalla FIP table. La FIP table è una serie di liste innestate, 32 zone, ogni zona è un bit dell'indirizzo, si scorre tutta la lista dall'inizio alla fine e la lista è organizzata da meno specifica a più specifica. Quando arriveremo alla fine le avremo passate tutte e ci saremo portati dietro solo quella più specifica. A questo punto, trovata la rotta, la inseriremo nella cache e la assegneremo alla connessione. Ora, per finire, io posso preannunciare un po' quello che verrà fatto dal nuovo kernel, nel nuovo 2.6 o 3 che sarà. L'idea sarà quella, il lavoro sarà fatto sul firewall, sulla layer di firewall, NetFilter, sarà NetFilter 2, che da un lato avrà un cambiamento a livello di implementativo, cioè adesso le tabelle salvate in memoria devono essere in un chunk di memoria contiguo, dopo non lo saranno più, potranno essere anche sparse. Inoltre i dati esportati saranno maggiori, questo perché stanno lavorando sulla clusterizzazione di NetFilter per permettere high availability. Sceglieranno le loro tabelle contenente ad esempio per quello che riguarda il connection tracking. Loro salveranno ed esporteranno questi dati, un firewall va giù, l'altro va su, ha ancora tutti i dati salvati e potrà continuare a eseguire il suo lavoro. Invece per quanto riguarda il net, più che altro l'idea è quella di inserire in un unico path all'interno del kernel il IPv4 e IPv6. Al momento è un piccolo hack, vengono sempre inseriti se definito, bla bla bla, viene la funzione trasmettata in due. La prima parte è protocol dependent, gestisce quello che deve fare per i IPv4 o per i IPv6 e torna alla funzione centrale che è protocol independent, quindi si dividono e si riuniscono. Non è una cosa molto bella, però bisogna dire che è uno dei progetti più indietro per il kernel 2.6, addirittura non è neanche in alfa, ci staranno ancora pensando, non lo so. Allora non so che ora abbiamo fatto, io avrei finito. Se c'è tempo possiamo parlare un attimo di quello che riguardava i sync cookies, ma ho detto anche molto. Non so, se ci sono domande, lasciare tempo alle domande. Come scusa? Tu? Riguardante... Ma come implementate, intendi? Sì, diciamo, all'interno del kernel viene implementato come con una serie di define, cioè è molto inelegante in quanto viene portato proprio una sorta di pezzo di stack diviso, cioè fanno esattamente la stessa cosa, solo che vengono gestite di dimensioni, di strutture differenti. All'interno della struct che abbiamo visto prima, la SOC, ci sono delle union che contengono i vari header. Ad esempio, quello che prima era la struttura che puntava alla struttura che implementava l'IP era una sola, era direttamente un puntatore a struttura. Ora è una union che contiene tutti e due, o V4 o V6 ad esempio. C'erano questi tipi di funzioni. La maggior parte delle funzioni TCP, ad esempio, ecco, sono uscito, aveva un prefisso a seconda del protocollo che va a gestire. Evviva la mancanza di RAM. Ecco, inoltre, ora come ora c'è anche il casino che c'è sempre bisogno di creare un tunnel per comunicare in IPv6. Quello che cercheranno di modificare è proprio questa necessità di assegnare nativamente l'IP, l'IPv6 alla connessione, e non di aggiungerlo come un IP aggiuntivo o attraverso un tunnel. L'idea è questa. Solo che c'è da toccare davvero grandissima parte, ti dico, il TCP, il subsystem, sono attorno alle 290.000 righe di codice. Va bene, i commenti, ma non ho contato l'include. Se tu conti la somma della virtual machine, il file system, tutta la gestione dei binari dell'esecuzione, eccetera, sono 290.000. Quindi è bello grosso. E il lavoro è tanto, quindi probabilmente non so se si vedrà come verrà fuori la questione. Quello che ricordavo che dicevo prima di syncookies, per i numeri di sequenza venivano generati sempre con questi bit che permettono, l'RFC dice che, cioè, si dà la critica a Bernstein dicendo che non segue l'RFC. I numeri in realtà, attraverso quella storia di mettere i primi bit incrementali, permette una crescita del numero lentamente, e quindi questo non è vero, cioè è una giusta risposta. La cosa che rende Linux più sicuro degli altri da questo punto di vista, come ha dimostrato Talebsky in un suo paper in cui utilizzava gli strange attractors, era che il generatore di entropia, cioè quel generatore che ogni minuto ricreava i 16 byte di dati random, fa uso tra l'altro di generatori non solo dovuti al tempo, al timer, ma anche ad aiuto, ad esempio, viene inserito all'interno di questa costruzione anche un generatore di entropia dovuto al numero di interruzioni o il numero di tasti che abbiamo schiacciato. Cioè, è importante inserire dei dati di un generatore che non possa essere influenzato dall'esterno o predicibile. Loro non possono sapere, un esterno non può sapere quante volte io ho toccato il tasto, quante volte un'interruzione di qualunque tipo essa sia, può essere il disco o qualunque cosa, loro non lo possono sapere. Questo è stato introdotto nel generatore di entropia di Linux e permette appunto di generare uno spoofing set che ha il range di possibili valori all'interno di questa stringa di 32 bit ad un numero di 24 bit. Quindi ci sono 2 alla 24 possibilità di raggiungere il numero. E appunto, come emergeva dal paper, con le possibilità che ci sono adesso di banda e di computazione, un attacco brute force di questo tipo è quasi impossibile, anche perché Solaris ha un generatore di entropia un po' più scadente, a 3 livelli di generatore di entropia, di creazione del numero di sequenza. Uno, che è semplicemente incrementale, il numero viene incrementato ogni volta di un numero fisso, quindi completamente inutile. E poi c'è il secondo e il terzo che inseriscono l'idea del hash, in cui si inserisce l'indirizzo sorgente, destinazione, la porta e il tempo. Questo permette che se noi collezioniamo una serie di pacchetti da una destinazione, abbiamo tutta la sua storia, per dire, in un minuto. Però nel momento in cui noi andiamo ad attaccare, useremo un altro IP che non è il nostro, l'hash sarà cambiato, perché non ci saranno gli indirizzi di prima, verrà generato un altro numero differentemente, e questo dovrebbe garantire una certa sicurezza. quello ha la marcia in più che ha Linux è appunto il generatore di entropia che cambia ogni minuto questa stringa di 16 byte che è tra l'altro molto efficiente. E basta, io ho finito.
Benissimo. Adesso abbiamo un seminario a seguire.
Adesso
insomma. Sono le 16:25.
Leggi il programma.
Leggiamo il programma? Dici che leggiamo il programma?
Sì,
magari me lo apro.
Apritelo.
Me lo apro. Programme.html. Dopo questo seminario su TCP/IP seguirà la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di kyotoericiclaggio.com in lingua italiana nello spazio dello Yabar. Almeno così dice il programma. Comincia alle 4 e finisce alle 17:30. Quindi teoricamente è già cominciato, mentre alle 17, sempre nel teatro, un gran seminario interessantissimo del nome Cyber Resistance, quindi tra mezz'ora, Cyber Resistance dell'OA e dell'Underscore Torino, quindi a Club Milano, a Club Torino, nello spazio teatro, sempre in lingua italiana, un workshop sul GPG, remailer, file system criptati e steganografia, potete vedere il link dove sono descritti tutti gli argomenti affrontati su autistici.org/hm2002/seminario.htm.
Esatto.
Copyright versus community in the age of computer networks sarà il seminario ancora a seguire di Richard Stallman. Comunque per adesso stiamo aspettando alle 5 un altro seminario, mezz'ora di pausa, che la gente si rinfresca un po', perché qua stiamo facendo una gran maratona. Per la verità facciamo la radio qui, però che ti serve?
Hai già attaccato il pasta salve?
Sì. Pasta salve. No, quella non l'abbiamo, cioè i veri uomini non saldano con la pasta, lui è il suo, è la sua posizione. Ammazza, oh. Capito? Sì, e noi qui abbiamo anche un laboratorio di saldatura, lo dichiariamo anche alla radio, abbiamo una piccola botteghina dove facciamo saldature in radio, e quindi
facciamo saldature su radiatori e su tubi, insomma, lavori di idraulica, insomma, prezzi modici, anche condizionatori ripariamo. Non ci
sono... Sì, e siamo anche abbiamo il certificato Valiant.
Sì, esatto, siamo rivenditori Valiant e Valiant. No.
Sì, quindi se venite all'Hack Meeting, passate da Radio Cybernet e avete un vecchio...
una caldaia guasta.
Esatto, venite a Radio Cybernet, portate la vostra caldaia guasta e noi ve la ripareremo. Ecco, e a parte questo, diamo un'occhiata un po' alla situazione, a quello che sta succedendo qui intorno. In canale ci sono 53 persone, c'è un affollamento grossissimo, vedo che mi aprono la query, abbassa leggermente i bassi, lo mandate in inglese o ci sarà una sorta di traduzione. Per il seminario di Stallman ci sarà una sorta di traduzione.
Hai staccato in tempo per la fine del seminario? Perché io giù come un cretino ho parlato dentro il microfono, ho detto è finito il seminario.
Io ho staccato in tempo.
E questi volumi sono un po' troppo bassi
però, eh? Ecco, forse sì, però così dicono, va meglio. Ecco, però dicono anche i bassi, di abbassarli un po'.
Dicono che arriva in distorsione.
La morte, stai sfasciando le orecchie degli ascoltatori. Allora, A questo punto facciamo una proposta.
Si è perduto, sì.
Musicale.
Ma scusami, no, proposta musicale, non c'è un altro seminario adesso da streamare.
Tra mezz'ora.
L'arte dello champagnamento?
No, quello è nello Yabar.
E che non si può.
Non si può streamare, okay. Non ci arriviamo col cavo.
No, mi sono rotto di cambiare cavi e basta.
Io.
Cioè, va bene il Wiremore, però.
No, quindi dai, metti su un po' di musica, sbesto.
No. No. Dove le trovi?
Grande. Speravo fosse successo il peggio.
Sei andato a fare la spesa, io sono andato a fare la spesa.
Io me li ricordo i tempi,
portato la sbobba.
Mi
sarei
un braccio per avere una delle mie magliette di quando ero piccolo.
Voglio spiegagli dove è il centro commerciale.
Sto riguardo la foto di quando ero piccolo.
Sì.
Con la mucca taramuosa.
Lo sfondo di fratello.
Ma è per me. Io mi davo lì, tornavo lì, neanche in ospedale. Perché Bruno è il dottore, ha fatto qualcosa di mia mamma a calci.
Però fuori.
Comunque salutiamo tutti gli ascoltatori numerosissimi.
Culla di io da piccolo mi facevo i rifugi
in tutto questo casino.
È arrivato la pappa?
Nonostante tutto?
Cosa vuoi? I prodini come c'erano prima, io vivo le patatine.
Come? Non hai comprato del cibo umano?
Cibo umano mai. Nonostante il centro commerciale sia l'ultima uscita dalla presenziale.
Fatemi diventare un candido.
Però prima.
Chiedo asilo politico.
Prima ti rendo felice fornendoti.
Abbiamo 28 ascoltatori solo sul disco Frigido.
Il Nescaghe l'hai comprato.
E ne abbiamo numerosi altri su vari relay.
Siccome di cavi Jack.
Salutiamo tutti gli ascoltatori. Il buon Voyager ci ha portato.
Cioè,
i rifornimenti,
la santa della
i pezzi di ricambio per le caldaie, quindi ribadiamo questo invito a riportare le caldaie. Ciccio, che ne dici? Come funziona lì nella casba?
Facciamo una canna?
Questa è la serietà. Siamo degli integerrimi.
Dove sta il connettore?
No, il connettore? Il connettore sta da tutti e tre.
Sì, facciamolo.
C'è l'unanimità,
Che cosa?
Sulla canna.
Noi siamo per la liberalizzazione, l'erba di casa tua soprattutto.
Io mi astengo e penso che la no.
Esatto.
Cessato, voce del verbo cessare.
Esatto.
Questi mi stanno sullo scroto.
Che cosa? No, dai, no.
Non è la stessa cosa.
Non ci stanno più sullo
ormai scroto. Non sono più sullo scroto. Quello che mi sta sullo scroto è che mi devo fare il cavo. Sì, però non ho il cavo per fare il cavo. A meno che non.
Quello cos'è?
Metti un po' di.
È vero. Musica,
dai.
Miliardi di chilometri. Oh, un po' che sei un po'
caldo. Caldo, cavo caldo.
Cioè, quando fai così mi stai sullo scroto. Anche a
hai preso il Nescaghè?
Sì, ho preso il Nescaghè.
E lo
zucchero. No, lo zucchero è una roba che ti fa male.
Cazzo, hai preso il fruttosio? No. Il 2,4 dietil benzoico.
Io l'ho comprato il Nescafè. Lo vuoi in senso oppure?
No, grazie.
Vorrei registrare un po' delle vostre frasi celebri.
Frasi celebri. Spatoff.
Spatoff.
Spatoff. Sinvinirti.
Di culo di cinecco.
Ci vuole. Ci vuole dov'è?
Ah, boom,
è quella checca di Sandman. Sandman, Spatoff, svegliati e dici anche tu Spatoff. Non ti ha mai crepato Sandman, è morto.
L'ho colpito con te.
Calippa, Calippa Poponi, qua dovremmo fare la messa per Sandman.
No, aspetta, le vostre frasi celebri, non le vostre pernificazioni. Quando dite che ne so.
Frasi celebri. Jaromil è un coglione.
Frase celebre.
Frase celebre.
Vabbè, ah quella più che usata è la sua.
Che cazzo ci faccio?
Qual è?
Di più scraccia. Tutto il
connettore. Questo te lo puoi mettere tutto nel.
Nel porta zucchero.
Nel caffè.
Nel porta zucchero. Insomma, io questo cazzo di codice non l'ho ancora capito che cazzo c'ha di male, perché non fa sul link, sporco di Dio. Quale codice?
Sta morendo? Oppure...
Sì, sto morendo. Ho trovato una presa, presto.
Presto, muore! Aiuto!
Sta morendo!
Vediamo la vento?
No, la vento la sento.
Il computer collato.
Fatta la macchina di stanco,
aiuto.
Mano.
Cos'è?
Ah, ma non c'ha il colbetto.
Tutto ci serve a noi.
Il saldatore ti serve?
Proviamo a attaccare.
Io lo devo fare.
Sta con la vento non ha.
Qual è la macchina che stai spegnendo?
Quindi glielo faccio.
È quella di Salman?
No.
Qual è la tua?
No,
Ypsilon.
Beta. Ah, è stata barricata l'entrata.
Sì, sì. Bisognerebbe barricare tutto.
All'interno c'è il cimitero.
No, non si può passare. Void ha dato disposizioni.
No, uscire. No, devi. No.
Mi sono fottuti un computer del TPO praticamente.
Se la vinto, la devi comporre una macchina sulla
cappella. Void è in stato nero.
Questa è la marmitta un po' staccata.
Pare di sì, l'ho trovata.
No, vabbè, si è staccato sotto il giunto. Cioè dovrei, insomma, fatica. No, perfetto.
Si masteri?
Master.
Non è questa strana cosa?
Che cosa?
Aspetta, lui si vede grigio.
Che ci sono
solo...
Niente da fare.
Ah sì, patate?
Come patate?
Ho preso un sacco
di... Ah, patatine di merda, no patate. Scusa, le patate... Hai le carote? A me le carote. Che ne so, dammi una carota. Carota, il cibo degli dèi. Il cibo degli gay. Oh, buongiorno. Popongi. Di culo mi cinecco.
Penso io che questi stanno tutti a mangiare con le mani.
Vuoi una mano?
No.
Vuoi due mani?
Dennis, visto che lo stai streamando una minchia, perché non mandi la musica del pin?
Perché sto codando.
Perché non sta streamando una minchia?
Se io ti cancello tutto il codice di dine.org...